A me è venuto da partire con una domanda. Cos'è che fa di noi persone straordinarie? Sotto le parole della scrittura di questa domenica potrebbe infatti benissimo starci questa domanda. E penso che ogni uomo si ferma prima o poi nella sua vita di fronte al mistero di se stesso o di un'altra persona che magari si conosce e ci appare veramente nella sua bellezza. Si ferma ognuno di noi almeno una volta nella vita stupito per fare a sé questa domanda: cos'è che fa di noi persone straordinarie? E ci sono alcuni momenti più speciali in cui alcune scelte, oppure la verità, la bellezza di una situazione, fanno nascere in noi più forte questa intuizione, che siamo straordinariamente belli. Questa gioia che sale dal profondo del cuore, magari inaspettatamente, ci fa riscoprire un senso delle cose della vita che in altre circostanze, sappiamo benissimo, rimane un po' nascosto, rimane smarrito, oppure ce ne dimentichiamo. E ci fa riappropriare di un noi stessi, di un me stesso, autentico, che era perso e abbandonato. E siccome quando succede è veramente un po' come una rivelazione, no? Come in quegli racconti della Bibbia dove ci si accorge che c'è un Dio sopra di noi, che la vita è bella, che allora sarebbe bello poter disporre di una chiave o di una parola magica o di un gesto capaci di riportarci sempre a questa consapevolezza in ogni momento della nostra vita, anche quando magari facciamo più fatica. Anche quando la tristezza, la paura, il peccato, la diffidenza, l'odio sfigurano la nostra vera immagine e ci fanno perdere le tracce di quell'umanità di cui è bello godere, in cui è bello dimorare. E mi pare che si possa dire che questo è anche l'intento o il tentativo leggibile tra le righe dei testi che la Chiesa, per noi, ha accostato nella liturgia di questa domenica. Dove sta la strada? Qual è la parola? Quali sono i gesti umani capaci di riportarci a questa consapevolezza di noi stessi e di farci ritrovare il cammino? E troviamo così tre inni diversi ad una visione del mondo, della vita, dell'umanità, che sembra ribaltare i valori dominanti e portarci nel regno di una piccolezza e di un'interiorità luminose. I piccoli del Vangelo. La piccolezza è la scelta del punto di vista vincente. Il Vangelo prova a suggerire l'idea che vincere davvero non è legato tanto o immediatamente al successo esteriore o alla competizione tra gli uomini per la ricchezza o il predominio culturale e sociale, bensì alla conquista della felicità. Questa è la scelta vincente. E la parola felicità, che non compare nel Vangelo, in questo testo, almeno del Vangelo secondo Matteo, che pure, no, dice tante volte la parola beati, che sapete la miglior traduzione è felici, ma qui non lo dice, anche se è come se ci fossero tra le righe del testo. La parola non compare, però se dovessi tradurre il complesso delle cose che il testo augura e riconosce ai figli che Gesù vede riuniti intorno a sé, direi che si tratta proprio di questo: la felicità, la sensazione della benevolenza del Padre, il sapersi tutti figli di un unico Padre, il riposo, la serenità del corpo e dello spirito, il ristoro, la mitezza e l'umiltà, la dolcezza e la leggerezza. Sono le cose che in questo bellissimo testo, che Matteo fa fiorire sulle labbra di Gesù, dipingono uno dei più bei ritratti della felicità dell'uomo. Ma come fa Gesù perché è questa, no, la cosa che a noi preme. Come fa Gesù a vedere in noi questo? Come fa lui per primo a essere così felice? Pensando ad alta voce, come vorrei essere anch'io uno come lui, sentire e provare quello che sente e prova lui. E allora, seguendo il suggerimento di questa scelta delle letture, si può tentare di cercare almeno un'indicazione nel testo, per esempio, della lettera ai Romani, dove Paolo prova a suggerire che occorre andare alla ricerca dello Spirito, che abita il mistero della nostra carne e nel quale risiede la verità della nostra vita umana. È nello Spirito che lo sguardo felice e piccolo di Gesù Cristo dimora. Non so cosa ciascuno di noi pensa quando fa il segno della croce e arriva a dire lo Spirito Santo. Però credo che le letture di questa mattina ci diano la possibilità di pensare allo Spirito Santo come qualcosa che unisce tutti e tutto in Dio. I nostri corpi o la nostra carne sono belli e veri perché sono tempio dello Spirito Santo. Però noi, quando diciamo Spirito Santo, pensiamo a qualcosa di sacro e di religioso, immediatamente lontano da noi, è un'altra cosa, sta da un'altra parte, appunto è Dio. Mentre invece, quando ne parla Paolo, anzitutto non dice subito troppo, non conclude troppo rapidamente Spirito Santo, Santo, Spirito. Cominciamo a dire Spirito, che è qualcosa di nostro, è qualcosa che sta nel profondo del nostro cuore. È qualcosa di cui Dio non è stato geloso, come non fu geloso del tesoro di suo figlio, e che dunque appartiene anche a noi, così come ci è appartenuto il Cristo. Si potrebbe scrivere un Vangelo dello Spirito proprio come se ne sono scritti molti per raccontare la storia di Gesù. Si potrebbe scrivere di come per ognuno di noi lo Spirito ha condiviso in tutto la nostra natura, eccetto il peccato, come diciamo nel credo del Cristo, e di come noi non lo abbiamo capito, come scrive Giovanni nel prologo, di come lo abbiamo tradito e offeso, come raccontano gli episodi della passione di Gesù, di come sia morto crocifisso, eppure di come sia rimasto fedele all'uomo fino alla fine, di come sia stato principio di speranza e di risurrezione in ogni piega della nostra esistenza, in ogni episodio della nostra storia. Via al cielo per ogni uomo. Questa storia di Cristo è scritta nel cuore di ciascuno di noi attraverso lo Spirito, che, proprio come Gesù, noi abbiamo molte volte tradito o dimenticato, e che però attende di rivelare se stesso come speranza e come principio di vita e di risurrezione. Cioè lo Spirito è l'occasione che in ogni momento, da dentro di noi, quindi attraverso di noi, non dal di fuori, no? Servendosi delle nostre parole, dei nostri gesti, delle nostre scelte, ma sempre comunque alla nostra portata, ci dà la possibilità di ritrovare la via della felicità. Non si tratta di opporre la carne e lo spirito, di pensare che queste parole di Paolo vadano nella direzione che noi allora dobbiamo mortificare il corpo, rinunciare al corpo. No, non mi pare che vada in questa direzione il testo. Si tratta invece di trovarne il principio. Ciò che rende bella la carne non è la carne e basta, ma è la carne abitata dallo spirito. Di riscoprire il vero valore della carne, di trovare la vera soddisfazione del corpo, che è la felicità. E per noi che siamo cristiani, il Vangelo rappresenta, non so come dire, l'immagine della felicità a cui aspirare, per la quale è bene non dare per scontato di essere maestri, di averla in tasca solo per l'aver soddisfatto qualche piccola vogliuzza, no? a volte noi ci sentiamo soddisfatti perché abbiamo soddisfatto qualche piccolo desiderio della carne. Ma Gesù non dice che queste non sono soddisfazioni, dice che ci accontentiamo di troppo poco, dice che c'è ancora molto di più da scoprire, che se ci fermiamo lì, che peccato che non arriviamo a vedere la vera felicità. Ci vuole ben altro per andare incontro felici alle prove più grandi e misteriose della vita. E guarda caso, anche nelle letture di oggi, che sono comunque così intrise di questa gioia, arriva alla fine la parola morte. Chi sconfigge la morte? Chi va incontro alla morte? Come si fa ad andare incontro alla morte ed essere felici? Se si va solo portando così l'ansia della nostra carne, il desiderio della nostra carne, che ha paura del dolore, ha paura del sonno, ha paura della fame, ha paura di tante piccole cose, se non si è trovato il cuore pulsante della carne che è lo spirito. Come si fa a continuare a essere felici quando sappiamo benissimo che la vita non risparmia nessuno di noi queste cose qua? Allora la felicità è un inganno, è un'illusione, è qualcosa che non esiste, per tutti. Oppure bisogna andare a cercare qualcosa di nuovo, qualcosa di più profondo. Se questo è il regalo che Dio fa, mandandoci il Figlio e condividendo con noi lo Spirito, allora questa venuta del Figlio giustifica le parole entusiaste e allegre, magari anche un po' visionarie, con cui il profeta guarda al domani e al futuro del suo popolo, fatto modello dell'intera umanità. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra.